Allora, 10:34 su Radio Onda Rossa, un rinnovato buongiorno sugli 87.9 di questa emittente. Siamo in collegamento con Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso, che innanzitutto saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Bene, allora, Fittipaldi è balzato agli onori delle cronache in occasione del Vatilix, la fuga di notizie che coinvolse il Vaticano nel 2015, di cui ci siamo in passato occupati proprio durante lo spazio della messa è finita. Gli organi giudiziari del Papa, lo ricorderete, hanno messo sotto processo sia Fittipaldi che un altro giornalista, Gianluigi Nuzzi, ma entrambi poi sono stati assolti. Il libro da mettere all'indice, potremmo dire, in quel caso era il tuo libro Inchiesta Avarizia, che recava come sottotitolo Le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa di Francesco. In questi giorni invece è uscita la tua ultima fatica editoriale, parliamo di Lussuria, peccati, scandali e tradimenti di una chiesa fatta di uomini, sempre per Feltrinelli. Il libro è stato preceduto da un'anticipazione del settimanale dell'Espresso intitolato emblematicamente Così il Vaticano protegge i preti pedofili. Allora, Fittipaldi, come fa il Vaticano a proteggere questi preti e questi altri prelati?
Ma lo fa semplicemente nascondendo tutto, una volta di silenzio e di onestà su casi di pedofilia che avvivano dalle diocesi di tutto il mondo tutti gli anni. Nel senso che anche con Francesco io ho scoperto che negli ultimi 3 anni le denunce di casi di scandali sessuali verosimili su ragazzine e ragazzine arrivate da ogni angolo del pianeta sono negli ultimi 3 anni 1200. 1200 è un numero praticamente doppio, per fare capire l'entità del fenomeno e come il fenomeno è ancora molto forte, del periodo che va dal 2005 al 2010. Sotto Francesco praticamente i dati sono raddoppiati. Il punto è che noi non sappiamo nulla dei carnefici, delle vittime, di questi processi. Quando queste denunce arrivano a Roma, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sono subsegreto pontificio, nessuno ne può parlare. Anzi, chi ne parla rischia pene molto gravi come il licenziamento in tronco oppure la scomunica. La mancanza di trasparenza è una delle prime armi che il Vaticano ha nella copertura di questi reati. L'altro aspetto fondamentale è che i vescovi insabbiatori, i cardinali insabbiatori, invece di essere cacciati via, cacci nel sedere come ci si può aspettare quando vengono scoperti a proteggere sacerdoti pedofili, vengono addirittura promossi. Questo è avvenuto incredibilmente anche negli ultimi 3 anni, è quello che scopro in Lussuria.
Senti, quanto è durata questa inchiesta e soprattutto quali documenti ti sei servito? Perché insomma il libro ne riporta molti.
L'inchiesta è durata 1 anno, cioè nel senso che quando ero sotto processo in Vaticano una mattina in udienza andavo lì e poi il pomeriggio e la sera lavoravo a questo nuovo saggio, a questa nuova inchiesta. Si basa su documenti, mentre quelli erano documenti interni alla Santa Sede, questi sono documenti delle diocesi, sono documenti giudiziari, sono documenti di indagini fatti da commissioni internazionali in tutto il mondo. Il punto è che in Italia queste commissioni internazionali, tipo quella statunitense antipedofilia, quella australiana, quella belga o quella irlandese, ricorderai, non sono mai state create. E non è che i sacerdoti in questi casi di molestie sessuali sono inferiori in Italia e negli altri paesi latini come la Spagna o il Sud America, solo che se ne parla molto di meno perché c'è sia nell'opinione pubblica sia nei media una cultura dell'onestà del silenzio che ancora non siamo riusciti a superare. Il motivo per cui ho deciso di fare questo libro, che è un libro sul potere, troverete diciamo questioni più originose nel libro. È un libro che racconta come il potere alla spotlight difende chi non dovrebbe essere difeso.
A proposito di omertà che hai citato, è vero che un vescovo non ha l'obbligo di denunciare un suo collega anche se a conoscenza di un suo reato, anche se nella lingua dei preti dovremmo dire peccato?
Sì, è incredibile, ma è così, nel senso che non c'è ancora un obbligo di denuncia all'autorità civile, cioè ai magistrati. Cioè se un vescovo vede che un sacerdote ha una storia con una ragazzina minorenne, può stare zitto. Questo perché i patti lateranensi firmati dallo Stato italiano Mussolini nel 1929 prevedono una sorta di immunità da parte dei vescovi per alcuni aspetti e perché non è ancora stato inserito l'obbligo di denuncia nelle norme vaticane. Questo è incredibile anche perché 2 anni fa l'ONU, sia nella Commissione della tutela dei minori, sia nella Commissione per il contrasto alle torture, ha chiesto vivamente il Vaticano di cambiare queste regole e di obbligare i vescovi a non andare soltanto dalla congregazione della dottrina della fede a fare un processo canonico dove il sacerdote pedofilo, il peggio che gli può capitare, è o lo spietamento o l'obbligo a una vita ritirata di preghiera, ma andare dal magistrato in modo tale che la giustizia civile, che ha fatto su questi reati molto severa, possa fare il suo corso. Questo obbligo di denuncia ad oggi non è stato ancora inserito, anzi i vescovi, la Conferenza Episcopale Italiana sottolinea in un documento che loro non sono tenuti ad andare dal magistrato finché questa legge non cambia. Insomma, capirai che sperare che la rivoluzione di Francesco possa essere davvero attivata è illusorio.
Senti, ma quanti sono i preti pedofili in Italia? Perché qui a Radio Onda Rossa siamo sempre molto attenti a divulgare notizie sui preti pedofili o sulle malefatte in generale del clero, e mi capita di darne notizie anche durante un giorno di radio, ma poi effettivamente sfugge il conto di eventi che purtroppo si verificano con drammatica costanza e che molto spesso soprattutto vengono alla luce molti anni dopo. Diciamolo anche questo, quando il bambino o la bambina che ha subito abusi elabora appunto la violenza. Non so se ci puoi dare un quantitativo numerico di casi di pedofilia riguardanti i sacerdoti, i
pirati. Ho calcolato che negli ultimi 10 anni, andando a vedere i dati statistici all'interno delle procure e anche le piccole storie di provincia che poi non finiscono sul nazionale, sui giornali nazionali, ho calcolato più oltre 200 casi di preti indagati o condannati in primo, secondo e terzo grado. E ovviamente qua stiamo parlando di un numero gigantesco, ma è soltanto la punta dell'iceberg, perché come dicevi tu sono soltanto i casi denunciati, molti non arrivano mai di fronte ai tribunali italiani per il motivo che spiegavo prima. La Congregazione della Dottrina della Fede non dà nessun dato, nemmeno i dati statistici paese per paese, quindi non abbiamo la possibilità di sommare questi, spesso le due statistiche non parlano una con l'altra. Sono comunque dati giganteschi, per fare capire un esempio, l'inchiesta Spotlight, che è l'inchiesta del Boston Globe che diede l'avvio, no, alla grande inchiesta negli Stati Uniti d'America nel 2002-2003, partì da 80 casi che erano avvenuti a Boston di preti pedofili spostati da una diocesi all'altra e sempre protetti dalla gerarchia. E qui è successo il casino che sappiamo, no? Fino al film dell'anno scorso che ha vinto l'Oscar. Qui in Italia ne abbiamo molti di più di casi, sono più di 200, e di fatto un vero scandalo sulla pedofilia dei preti della Chiesa Cattolica non è mai uscito. Questa anche secondo me è per responsabilità dei media, che sono molto attenti in positivo a quello che accade oltre Tevere e spesso non valutano la differenza che c'è tra propaganda vaticana, anche nella storytelling, cioè del racconto che si vuole fare della lotta alla pedofilia, e quello che accade invece nella realtà.
Rasa, sono veramente tante le cose che ti vorrei chiedere, cerco di andare a focalizzarmi su alcuni punti. Intanto ti vorrei chiedere di raccontarci un po' la storia del cardinale Pell, che è un po' il super ministro dell'economia di Bergoglio. Hai parlato di punta dell'iceberg, lui forse può essere in qualche modo considerato un po' la punta dell'iceberg di questa politica quantomeno ambigua di Bergoglio.
Guarda, il punto è questo: Pell è uno degli uomini più potenti in Vaticano in questo momento ed è un insabbiatore seriale. È uno che quando era in Australia ha accompagnato, sostenendo i preti, i pedofili in tribunale. È uno che ha mentito a delle vittime dicendo che in realtà le persone che accusavano non erano pedofili, mentre lui stesso da altre vittime affermava che quella stessa persona era pedofila e aveva diritto a un risarcimento economico. È uno che ha creato un sistema di risarcimento che più che aiutare le vittime le ha distrutte una seconda volta, cioè lui ha pagato le vittime, di questo si vanta lui, una media di 20.000 euro a abuso, quando sappiamo che diciamo i risultati delle molestie sessuali, delle violenze sessuali sui ragazzini sono devastanti. Consideriamo che lui ha speso una decina di milioni di euro in questo suo sistema che si chiama Melbourne Rampons, di cui non si vanta tanto, dicendo che è stato molto generoso. La diocesi di Melbourne, ho preso le carte patrimoniali, ha un valore di 1,3 miliardi di dollari americani, quindi lui ha speso lo 0,7% per le vittime dei pedofili, molto attento alla cassa, definito dallo stesso Royal Commission in un rapporto preliminare un uomo che ha agito da un punto di vista etico in maniera poco cristiana. E Pell è stato promosso da Papa Francesco sia come capo delle finanze sia all'interno del Cinove, che è il gruppo di cardinali che aiuta Francesco nella gestione della Chiesa Universale. Ricorderete il cardinale Lowe, che è il cardinale di Boston, che aveva protetto Geoga negli altri pedofili americani, fu costretto alle dimissioni. In questo caso il soggetto è molto simile, secondo me, per responsabilità etiche e morali, è stato addirittura promosso. Il fatto che l'abbia fatto Francesco per me è abbastanza incredibile. Francesco continua a difenderlo anche dopo la pubblicazione del mio libro.
Molto spesso, cambiamo argomento, quando la stampa o i media mainstream devono trattare l'argomento dei preti gay si usa la locuzione lobby gay. Tu ne parli nel tuo ultimo libro. Ora, a me pare una formula infelice e sicuramente omofoba, come d'altronde la Chiesa e molte altre istituzioni e religioni sono. Qual è la tua interpretazione? Perché viene usata questa categoria? Non si tratta semplicemente di un gruppo di potere clientelare che cerca di competere economicamente con un altro, oppure abbiamo visto, ricorderanno tutti il caso Boffo, in qualche modo casi per poter estromettere qualcuno da posizioni dominanti di potere?
I termini della lobby gay, per come tu l'hai imposto, è molto interessante, l'ho impostato nello stesso modo nel mio libro, nel senso che è verissimo, visto che la dottrina della Chiesa Cattolica, al di là delle dichiarazioni di Francesco aperturiste, che sono importanti da un punto di vista politico indubbiamente, ma non hanno cambiato nemmeno una virgola della dottrina omofoba della Chiesa, dove si legge il catechismo, oggi, ancora oggi, ci sono parole durissime nei confronti degli omosessuali, vengono fatti riferimenti a Sacre Scritture, a Sodoma e Gomorra, alla lettera di San Paolo ai Corinzi, dove vengono definiti pervertiti. Ratzinger, in delle istruzioni piuttosto recenti, lo considera un comportamento cattivo e vieta anche a chi ha tendenze omosessuali, anche se non praticante, di avvicinarsi al sacerdozio. Quindi questa cultura omofoba, e spesso il termine omosessualità viene utilizzato come una guerra di potere interno, perché le accuse di omosessualità possono distruggere o sviluppare importanti carriere. Contemporaneamente, questo è quello che cercavo di sottolineare nel libro, ci sono moltissimi omosessuali praticanti all'interno della Chiesa. Ovviamente per me il maschio adulto può fare esattamente quello che vuole. Quello che mi dà fastidio è l'ipocrisia, no? Tra la dottrina e la doppia morale, tra la dottrina che si vuole insegnare a tutti e quello che invece poi si fa nelle stanze private. Io perciò parlo di lobby gay. In tutto questo, effettivamente, i lobby gay non parliamo noi, ma parla la stessa Chiesa, perché sia Francesco sia Ratzinger ha definito un cancro la lobby gay interna, dicendo che il problema non è tanto la tendenza omosessuale, tanto quello che dicevi tu, un gruppo di potere legato alla stessa inclinazione sessuale, ma legato anche alla stessa passione per gli affari.
Senti, invece ci parli di un documento ONU del 2014 che ci parla dei figli segreti dei preti?
Sì, quella è una cosa che francamente ha sorpreso anche me. Nel senso, c'è un documento, ci sono due documenti in realtà dell'ONU, uno di un comitato specifico per la tutela dei minori e un altro di un comitato contro le torture, che chiedono al Vaticano, inutilmente finora, di iniziare una lotta reale contro i preti pedofili, di iniziare a chiedere perdono e soprattutto a creare strumenti a protezione delle vittime. Tra queste vittime ci sono anche i figli segreti dei preti. E questo lo dice l'ONU, non lo dico io, perché è un aspetto che non conoscevo. I preti fanno molti figli, illegittimi ovviamente, e c'è un sistema della Chiesa che garantisce dei risarcimenti economici alle madri in cambio del silenzio. Cioè loro devono firmare dei contratti in cui specificano che in cambio di questi soldi, che non so se sono un stipendio mensile o una tantum, loro stanno zitte e non diranno mai al figlio chi è il loro padre. l'ONU si preoccupa moltissimo ovviamente di questo aspetto, perché diciamo, i diritti dei più piccoli, dei bambini, per la necessità della Chiesa di non creare scandalo, non vengono rispettati, e l'ONU chiede di cambiare questo sistema che io francamente non conoscevo nemmeno.
Veramente assurdo. Senti, andando poi a concludere con la tua intervista, quali sono state le reazioni del mondo cattolico al tuo libro? Perché ho visto che sul tuo profilo Facebook hai risposto ad un piccato Giuliano Ferrara che sul Foglio invitava a farci fatti nostri per quanto riguarda la libido dei preti. Non so se Avvenire o altri giornali di orientamento cattolico o altri giornali in generale hanno dato un giudizio sul tuo libro. È vero che è uscito adesso, quindi magari recensioni seguiranno a breve.
Guarda, ti do un dato che fa capire anche il livello dei media italiani, secondo me. Io sono stato intervistato da Washington Post, in questi giorni ci sono uscite recensioni sugli New York Times, The Spiegel, The Guardian ha fatto una pagina, la BBC e Il Mondo. Non mi ha intervistato nessun giornale italiano.
Vabbè, ma ci confermi cose che purtroppo già sappiamo.
Esatto, questo ovviamente anche scrivo il libro, sapevo quali erano i rischi di una poca pubblicità. Per rispondere, ovviamente nemmeno i giornali cattolici hanno scritto un libro, perché in questo caso secondo me non parlare del sistema di potere che protegge diciamo, questi criminali serve a far finire tutto sotto una coltre di silenzio. Rispondere invece nel merito rischia di creare un vespaio di polemiche, rischia di mettere al centro il contenuto del libro e quindi di farne pubblicità. Quindi è esattamente quello che hanno fatto con Avarizia, ossia fare un processo che poi è stato per loro un errore comunicativo gigantesco, perché poi si è reso non si siamo finiti su tutti i giornali della terra. Stavolta invece hanno scelto una comunicazione diversa, che è quella del silenzio, e mi auguro invece che poi i lettori vadano a leggerselo, e al di là dei tentativi comunicativi di tenere all'oscuro questi aspetti che sono molto più gravi degli aspetti degli scandali finanziari, si facciano l'idea di quello che accade oltre Tevere.
E noi lo speriamo con te. Un'ultima cosa, un giudizio estetico sul film Spotlight, visto che tu stesso hai citato nel corso di questa intervista Spotlight, non so, io purtroppo devo essere sincero, ancora non l'ho visto, però so che ha vinto l'Oscar, immagino che sia un bel film. Registro che comunque negli Stati Uniti si possono fare questo tipo di film, in Italia secondo me molto difficilmente.
No, a me Spotlight è piaciuto molto, mi ha anche ispirato, anche perché alla fine del film ci sono l'elenco di tutte le diocesi da cui Spotlight ha sono partite indagini dopo Spotlight, sono diocesi di tutto il mondo, non c'è nemmeno una diocesi italiana, ed è uno dei motivi per cui mi ha convinto ancora di più a fare il libro, anche se l'avevo iniziato da 2 mesi. È un film tosto, è un film soprattutto sul potere, sul sistema, che è esattamente quello che ho cercato di fare io. Niente, diciamo, descrizioni pruriginose di rapporti tra ragazzini e preti, ma spiegare qual è il sistema vaticano e ovviamente delle varie conferenze episcopali internazionali per limitare lo scandalo, affinché non arrivi in media, per controllare le vittime, per controllare spesso le famiglie cattoliche che sono vittime di questi preti, e per cercare di evitare la questione dei risarcimenti. Il film parla di quello, e il mio libro anche.
Bene, allora Emiliano, noi ti ringraziamo molto, grazie per il tuo lavoro, la tua disponibilità, eventualmente a risentirci. Ricordiamo che appunto sei nelle librerie con Lussuria, Peccati, Scandali e Tradimenti di una Chiesa fatta di uomini, per Feltrinelli. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao, un saluto.
Scusate la domanda, santità, ve voglio pone solo sto quesito, con tanti posti che ci stanno al mondo, voi proprio a Roma dove vate sta? La terra è grande e non finisce qua.
La terra è grande e non finisce
fatevi un giro intorno al mappamondo. Avete visto mai che un altro sito, un posto meglio ce l'ho sempre sta. Padre Santo, gira il mondo tutto quanto, vede popoli e paesi, gira gira per tre mesi, passa il monte, passa il piano, gira tutto il mondo sano, e si vende e ben disposto, lui gli piace nessun posto, finché un giorno vecchio e stanco torna a casa, prete bianco, e con grazia da sovrano, dice al popolo romano.
Ho girato e ho visto tutto, non mi piace il mondo brutto, preferisco Roma mia.
Qui a rimano e così sia.
Se sapeva dal principio,
dice il popolo del Scilio,
è la solita canzone bentornato su al padrone.
Gira gira e barcitrolo, sempre in culo al vignarolo.
Gira gira e barcitrolo, sempre in culo al vignarolo.
Scusate l'insistenza, santità, con tanti posti che ci stanno al mondo, ma chi l'ha detto